alzati presto, fatti la scrima che lui già si avvicina. Santo Nicola è arrivato in città. Lui sa i tuoi desideri, lui sa chi e che cosa sei, lui conosce i tuoi pensieri e sa tutte le bugie. Forse perché ha trovato per te il tuo desiderio esagerato, Santo Nicola è arrivato in città. Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato, Santo Nicola è arrivato nella città.
Di profondo inverno. Mirana, Benedetta e Leida dormivano immerse nel piccolo lettino di paglia in quella stalla che gli faceva da camera. Fuori nevicava e le tre piccole si stringevano l'una all'altra per riscaldarsi. Avevano pianto fino a tardi tutte e tre, perché sapevano che presto avrebbero dovuto lasciare quella casa. Era stato già deciso che sarebbero state vendute come schiave, perché la famiglia era povera e non poteva assegnare loro una dote con la quale, divenute grandi, si sarebbero sposate. Era stata una decisione drammatica, ma nessuno era riuscito a trovare un'altra soluzione. Le tre piccole non avevano idea di quale sarebbe stato il loro futuro, di dove sarebbero finite, cosa avrebbero fatto. Le avrebbero separate e mandate lontane. Avevano pregato fino a tardi perché Gesù non permettesse che le portassero via dalla famiglia, e finalmente rasserenate erano crollate in un sonno profondo. Sullo sfondo innevato che si apriva sulla piccola finestra chiusa da una grata di ferro, si disegnò in lontananza, nel pieno della notte, la sagoma di un uomo. Sopra la neve che brillava al chiarore della luna, nella notte profonda, camminava in lontananza un vecchio signore con il suo asino. Il vecchio si avvicinò, scese dall'asino, avvolto nel suo mantello. Aveva una lunga barba bianca, aveva grandi guanti viola e una veste verde. Era il vescovo Nicola. Estrasse dal suo bisaccia tre sacchetti pieni d'oro e li posò sul davanzale della finestra. Poi ripartì silenziosamente in groppa il suo asinello. Il giorno dopo la famiglia trovò i tre sacchetti e si rallegrò alquanto, perché le tre bambine non dovevano più essere vendute. Dopo di allora il vescovo Nicola aiutò molti altri bambini, tanto da essere considerato, anche dopo la sua morte, il protettore dei piccini, il vecchio che porta i regali ai bambini bisognosi.
Palladio Canestri aveva due piedi destri, però non aveva una famiglia né a destra né a sinistra con cui passare il Natale. Non aveva nemmeno un presepio o un albero. La sua casa era uno scatolone sporco di piccione. C'era un piccione sporco? No, c'erano dei piccioni che passavano di là e sporcavano di qua. Il suo brindisi, Palladio, lo faceva da solo con un cartone di vino. Non aveva nemmeno un motivo per festeggiare questo Natale. La gente gli passava accanto indifferente, affamata dalle compere da fare, più intenta a domandarsi che cosa regalare piuttosto che perché fare questi regali. Il freddo lo costringeva a bere di più per riscaldarsi e l'alcol con due O dava alla sua visione del mondo una ancora maggiore confusione. E vedeva tutte queste persone che gli passavano davanti, a volte anche dietro, come manichini, che scorrevano su un'unica rotaia guidati da qualche forza magnetica senza vita né anima, spinti forse dal grande spirito del Natale che guidava la gente come la centralina elettrica guida i tram. Ne è passato un altro. E in questa situazione assurda lui, vecchio ubriacone, si sentiva l'unica persona lucida, l'unica libera dagli impegni mondani e consumistici, l'unica a non avere problema di come e dove spendere i soldi, non aveva problema di comprare i regali perché non aveva i soldi per fare regali né qualcuno a cui donare i regali, perciò non doveva farli. Questa visione dei fatti gli appariva comunque come quella in negativo, ma Palladio nel suo ottimismo ne aveva anche una alternativa, cioè praticamente non era così male questa situazione, perché in fondo non era vero che non avesse una casa. Palladio infatti una casa ce l'aveva, ed era la casa più grande e più bella che ci fosse al mondo. La casa aveva un soffitto bellissimo, pieno di luci, che in quel periodo dell'anno si colorava di festosi fuochi d'artificio. A Natale la sua casa era piena di addobbi e di luci che brillavano ovunque e anche dall'altra parte di ovunque, da e per tutto. Era un po' fredda in questa stagione, vero, la sua casa, ma non sopra la grata, che non si sa di cosa fosse grata, ma era allegra nell'aria calda dove lui dormiva sulla grata, no? Lui dormiva sulla grata, non era grato lui, era la grata che lui dormisse lì. E lui era pieno di posti caldi e profumati dove andare, anche se la gente lo guardava schifata e cercava di farlo sentire un rifiuto, un elemento indesiderato dovunque andasse. Sì, perché era un barbone, è chiaro. Ma Palladio se ne fregava. Se ne rideva. C'era sempre qualcosa di nuovo da scoprire in quella casa immensa e ogni giorno poteva decidere dove andare, dove mangiare, dove dormire. Ogni giorno poteva scegliere. Scegliere se mangiare, scegliere se dormire, se camminare. Non era schiavo di ritmi o di abitudini, rideva. Puzzava, sì, puzzava molto quella casa, puzzava, è vero. E non tanto per le genuine scorregge di Palladio, le sue occasionali scariche di vomito, quanto invece per quelle macchine prepotenti e maleducate che sputavano fumo velenoso ovunque. Attraverso gli occhi annebbiati dai fumi dell'alcol, la Palladio, l'atmosfera soffusa del Natale, appariva con più densa di magia. Ah sì. Palladio Canestri era libero. Aveva giocato anche da ala destra, ma il suo ruolo era libero. Libero dagli impegni pressanti delle feste, libero da cene noiose e formali, libero da regali che doveva ricevere e fare costretti dalle circostanze, libero da sue circostanze vuoti e ipocriti, libero dai soldi da spendere, libero dai desideri frivoli, libero dalla dignità. E non la rimpiangeva, no, diceva, siccome non rimpiangeva, perché sapeva quanto spesso dietro l'ostentazione della dignità si nasconde l'orgoglio e quanto facilmente l'orgoglio porti alla superbia. Non gli piacevano le persone dignitose. Entrava nelle chiese e osservava i crocifissi. Era dignitoso Gesù sulla croce, eppure il simbolo di questa gente che va in giro a testa alta, firmata da capo a piedi, e mi guarda schifata. L'aveva capito quel San Francesco che andava in giro con la stessa dignità con cui ci andava lui, Palladio Canestri, senza fare paragoni, chiaramente. Non avevano capito niente tutti quelli che andavano in giro e avevano collocato una grande e maestosa statua di quel santo in un posto d'onore nella più grande e ricca chiesa del mondo. L'unica chiesa del mondo, aveva notato una volta, osservandola attentamente, quando di tempo in tempo da passarci ne aveva tanto, di tempo in tempo in cui non c'era neanche un crocifisso, e lì al centro dell'altare, dove quasi tutte le chiese hanno Gesù sulla croce, la basilica di San Pietro aveva un enorme trono. Ci andava spesso a visitarla quella chiesa, affascinato dalle bellezze che si potevano ammirare, ma ogni volta che ci capitava tutti lo guardavano storto. Tutti questi che hanno più parabole sul tetto che non San Marco nel Vangelo. Anche le guardie stesse gli facevano storie e lo cacciavano via, anche perché non era molto estetico e potevano avere paura dell'effetto che lui poteva fare e sui turisti. Certo, non potevano mandarlo via senza motivo, allora aspettavano che facesse qualcosa di vietato, come per esempio sedersi sulla base di una colonna o salire sulla pedana dell'altare, allora trac, via, vai via! Di posti vietati dove non si poteva andare, quella chiesa era piena, così come era piena di posti dove potevi andare solo se pagavi. E Palladio ovviamente non aveva un soldo in tasca e si domandava se fosse giusto che lui non potesse visitare la casa di Dio solo perché non aveva i soldi, cioè, oddio, non aveva neanche le tasche, a dire la verità. La casa di quel Dio che i preti continuavano a dire: Dio è venuto per tutti e soprattutto per i poveri, per quelli come lui, ma lui non lo lasciavano entrare. Questa era un'altra riflessione che facevano spesso: no, mi lasciano entrare, girando per le basiliche romane. Era una sua ragionamentazione su cosa avrebbe detto Gesù vedendo le bancarelle di souvenir in tutte le sacrestie e addirittura dentro le chiese, in nicchie richiamate da cappelle laterali, perché si ricordava che l'unica volta che nella sua vita Gesù si era arrabbiato era stato quando si era trovato davanti ai mercanti del Tempio, e quelli non vendevano souvenir, vendevano cose indispensabili al culto del Tempio, e quelli non lo facevano in nome suo. Vi riconosceranno da come vi amerete. Questa frase l'aveva sentita continuamente, anche centinaia e centinaia di volte contemporaneamente. I souvenir e le cartoline delle chiese di Roma si riconoscevano perché costavano il doppio di quelle normali, capito? Cioè loro approfittavano e fregavano. La gente lo guardava storto, lui però era dritto, dritto, ma la gente lo guardava storto, storto in queste grandi case di Dio, anche perché non si faceva mai il segno della croce entrando in chiesa, salutava con un cenno, ciao, e non si inginocchiava mai davanti all'altare maggiore. Non riusciva a credere che Dio potesse essere lì veramente, più di quanto potesse essere in qualunque altro posto fuori. Trovò persino persone che vennero a rimproverarlo e che tentarono quasi di cacciarlo per questo motivo. Gli bastava entrare per attirare lo sguardo irritato delle persone. No, quello era un gatto, ma non lo aveva portato lui. Dice, in chiesa ci saranno quattro gatti, ne ha portato un altro in più. Ma non gli importava più di tanto. Nessuno sguardo ostile poteva condizionarlo. Ah, no, 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 perché lui era libero. Ed era contento così. Lui non doveva preoccuparsi che il suo vestito fosse troppo brutto o troppo vecchio. Non doveva preoccuparsi di essere bello e pulito come me. Non doveva preoccuparsi di come lo guardava la gente, di quello che avrebbe detto o che cosa avrebbe pensato osservandolo, perché non gliene fregava niente. Palladio era libero dalla buona educazione, libero dall'etichetta e libero dal galateo, libero di essere ridicolo e sgradevole, libero di essere vero, un vero uomo, libero di girare per le vetrine, guardare le cose, senza farsi prendere dal desiderio ardente di comprarle e di possederle. Lui possedeva tutto, possedeva il mondo e ne faceva l'uso migliore, lo lasciava libero. Palladio non doveva preoccuparsi di fare brutta figura facendo regali troppo poco costosi o addirittura forse troppo costosi alle persone sbagliate. Palladio regalava qualcosa che era sempre utile, anche se non tutti lo sapevano, e che pur non costando nulla era ciò che di più prezioso esistesse. Palladio regalava liberamente, senza aspettarsi niente in cambio, senza intenzione di saldare debiti. I suoi regali, il signor Canestri Palladio, non li comprava in un negozio, non li barattava per soldi. No, no, no. I suoi regali avevano un valore incalcolabile, eppure non costavano nulla, non un soldo, costavano solo un piccolo sforzo dei muscoli del viso, della mente e soprattutto del cuore, che è ivi collegato. Perché il suo regalo sgorgava direttamente dal cuore, andava dritto verso il destinatario. Non importava se quest'ultimo gradisse o meno un regalo, non importava se ne avesse una qualche utilità o se ne sentisse infastidito, non importava se il destinatario ricambiava regalo o se agisse con indifferenza. Alcuni reagivano con freddezza al suo regalo e affrettavano il passo, ma c'era anche qualcuno per cui il regalo di Palladio fu il più bel dono ricevuto a Natale. C'era anche chi gli cambiava la giornata il dono di Palladio. Palladio Canestri osservava la gente che passava e se qualcuno lo guardava, lui gli sorrideva.
Sta buono, d'accordo, ci penso io.
Sta Stanotte a mezzanotte è nato un bel bambino, è nato in una stalla, vicino alla sua mamma.
Mamma.
Un bel paciarottone pieno di grassesnia, con due occhioni azzurri che fanno meraviglia. Veniat adoriamus, veniat adoriamus bimbus. A vederlo tanta gente venuta da lontano, e c'erano tre maghi legati per la mano. Cani, pastori, gazzelle, pantere, erano giunte da lontano tutti qui a vedere. Un bel bimbo biondo che è venuto al mondo. Ma si chiamava Pino, ma si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. Ma si chiamava Pino, ma si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino.
E la stalla?
La stalla è allora in teggio, un bar che sta fra il peggio.
E i maghi?
È il pera, il gino e ranza, i maghi delle truffe, i maghi delle truffe, di manette e le borsette.
E gli animali?
Animali con le ruote, gazzelle e pantere, inseguono le lepri e ci sparano nel sedere.
Uè, ma non c'era neanche la neve?
No, la neve c'era, la neve c'era. La neve era abbondante, pagabile in contante. La neve fatta a strisce, più la tiri e più finisce. Più la tiri, più finisce. Più la tiri, più finisce. Più la tiri, più finisce. E la mazurka di periferia. Basta, finita. Guardate, come andate?
Ma dove la vanno? Canzone.
Cosa?
Finita la canzone.
Ma è finita la mazurka, è finita la neve, ma non la canzone, per favore, dai. Con chi mi tocca lavorare, per piacere.
E il bambino?
Era un nano di Saronno. Che già aveva sonno. L'ha trovato un tizio dentro un pacco natalizio e stop. Gendarmi, la radio e la TV, e c'era anche lo sponsor che poi non c'è stato più. Sembrava un gran miracolo, ci avevano creduto tutti, e mostri sono arrabbiati, belli, buoni, cattivi e brutti.
Morale della favola:
se il giorno di Natale nasci a mezzanotte, o sei Gesù bambino, ti cucchi tante botte. E si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. E si chiamava Pino, e si chiamava Pino. No, non è Gesù bambino. Non è Gesù bambino, non è Gesù bambino, non è Gesù bambino. Oh, 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 yesterday.
Ciao Pino!
Per Barbara, Babbo Natale era una figura familiare. Ogni anno, la sera della vigilia, quando si avvicinava a mezzanotte, scendeva dal camino di casa di zia Livia e consegnava i regali a tutti i presenti. Si fermava un momentino a dire due parole e ripartiva subito, uscendo dalla porta. Era una figura simpatica, un vecchietto con una lunga barba grigia e un sacco di rughe in faccia. Aveva una grande pancia e camminava sempre un po' gobbo. Ma col passare degli anni, Barbara cominciò a notare una cosa strana, che guarda caso, quando arrivava Babbo Natale, il cugino Nildo non c'era mai. O stava al bagno, o era uscito, o era andato a una festa. Fatto sta che non era mai riuscita a vedere il cugino e Babbo Natale insieme. Una volta poi si accorse che dal cappuccio rosso del vecchietto spuntavano dei capelli castani che avevano proprio lo stesso taglio di quelli di Nildo. E con una faccia rugosa e cominciò a notare un po' gommosa, le sue mani erano lisce come quelle di un ragazzino. Tutto questo Barbara lo notò quando aveva 7 anni e quando lo fece notare anche a Babbo Natale un anno, il detto babbo ci restò piuttosto male e se ne andò camuffando la voce e borbottando. Poi, guarda caso, ricomparve dal nulla Nildo e Barbara cominciò a tartassarlo finché lui non ammise di essere un aiutante di Babbo Natale. Le fece promettere però che non avrebbe detto niente a nessuno, perché se il titolare avesse scoperto che qualcuno conosceva questo segreto, avrebbe licenziato in tronco l'inetto Nildo. Ovviamente Barbara svelò il segreto a tutti gli amici, o almeno a quelli più intimi.
A dargli la notizia, con un SMS, la mattina di Natale, fu l'amico Luca Di Gennaro. Era morto James Brown, proprio la notte di Natale, poco dopo la mezzanotte. James Brown era uno degli idoli musicali di Lorenzo, uno di quelli che amava incondizionatamente. Di James Brown a Lorenzo piaceva tutto, anche i dischi brutti, anche le pacchianate che avevano condito i colpi di genio in oltre 50 anni di travolgente carriera, che dal bordello di Augusta, dove procurava i clienti da adolescente, e il riformatorio di Toccoa, dove era finito a 16 anni per rapina a mano armata, lo aveva portato a diventare una vera leggenda della musica, il re incontrastato del rhythm and blues. Il sound del padrino, per Lorenzo, era una specie di respiro. La sua voce gli era familiare come quella di un padre, e la coincidenza aveva voluto che il suo padre vero e il godfather del soul erano nati nello stesso anno, e Lorenzo si sentiva un po' figlio di tutti e due. Quando era poco più che un bambino e voleva imparare l'arte del DJ, un ragazzo nel locale di Cortona, che gli dava delle lezioni di pomeriggio al locale chiuso, una volta cacciò fuori un doppio LP nero e rosso con la foto di questo nero che teneva il microfono come un martello, come un bastone da profeta, come un'asta per il salto, come la scopa di un mozzo, come lo scettro di un re, come una pistola, come un fiore appena colto. Era James Brown, ma il giovane Lorenzo non ne sapeva niente. In quel disco c'era una versione live da un quarto d'ora di Sex Machine. Non aveva mai sentito niente di simile, di così forte, di così diverso da tutto quello che aveva ascoltato fino ad allora, sia che fosse musica o abbaiare di cani, o fischio di vento, o sirena di polizia, o canto d'uccelli, o strilli di madre. Era il miglior quarto d'ora che Lorenzo aveva mai passato nella vita fino ad allora. Si fece una cassetta da 60 minuti piena di solo quel pezzo, due volte da un lato e due volte dall'altro, e se la sentiva in un Walkman che si era fatto regalare per la promozione a scuola. Ininterrottamente. Quel suono gli faceva capire di esistere. Sì, prima non se n'era mai accorto. Il resto, come si dice, è vita. E nella vita del futuro padre del rap italiano, James Brown non aveva mai più smesso di esserci con la sua musica e non avrebbe mai smesso di esserci. Nella storia della musica c'erano stati e ci sarebbero stati grandi musicisti, grandi canzoni, grandi cantanti, grandi innovatori, grandi geni, grandi profeti, ma il sound è di James Brown. Nessuno è riuscito a eguagliare il suo groove. Il groove di James Brown, l'inventore dell'uno. E quasi come l'estremo colpo di teatro, per morire, il padrino aveva scelto la notte di Natale. Era morto, James Brown, proprio mentre nasceva Gesù Bambino. Magari, pensava Lorenzo, si sono anche incontrati lì sulla porta del paradiso. Uno andava e l'altro veniva. E se lo vedeva, il grande padrino del funk, fare una carezza sulla testa a Dio in persona appena nato in carne e ossa. Senza dubbio, una bella scena.
1, 2, 3, 4! Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine, get on up, get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, like a sex machine. Get on up, get up, get on up, stay on the scene, get on up, I like a sex machine, get on up, wait a minute, shake your arm, then use your palm, stay on the scene, I like a sex machine, you got to have the feeling, sure as your bone, get it together, right on, right on, get up, get on up, get up, get on up. Get up, get on up. Like a sex machine, the way I like.
mama, dig it, he's got his. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time, yeah.
Go ahead, though.
You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Get on up.
Taste.
Get on up.
A piano.
Get on up.
You got to have the feeling.
Get on up.
Sure as your bone.
Get on up.
Get it together. Right on, right on. Right on.
Fanno luce al tuo cuore. bambinello giaceva nella mangiatoia con le braccia aperte e gli occhi rivolti verso l'alto. Maria, inginocchiata, aveva il velo azzurro sul capo e lo sguardo assorto. Giuseppe, dall'altra parte della mangiatoia, inginocchiato anche lui, teneva una mano stretta sul bastone e l'altra appoggiata al petto. Il bue e l'asinello se ne stavano dietro, discreti e rassicuranti, pronti a scaldare il figlio di Dio appena venuto al mondo. Alfonso piangeva di commozione di fronte a quello spettacolo, il re del cielo che era sceso dalle stelle per nascere in una grotta, al freddo e al gelo. E lo avreste visto singhiozzare come un bambino, questo eminente teologo, principe, avvocato, vescovo, fondatore di un grande e potente ordine religioso, se quella sera fosse stati a Nola a casa di Don Michele Zambatelli. Guardava fisso quella statuetta di terracotta e rivedeva tutti i neonati che gli era capitato di trovarsi di fronte in 58 anni di vita, dai figli dei suoi fratelli agli orfanelli abbandonati di fronte al convento. Niente di più e niente di meno che una di quelle creature indifese si era fatto il Salvatore, il Dio incarnato, il Re dell'universo per amore dell'uomo. Che prezzo che ha avuto questo amore, diceva Alfonso, osservando il bambinello. E gli pareva di tenerlo in braccio mentre tremava dal freddo, il piccolino, senza né panni né fuoco. Lui che era il creatore del cielo e della terra. Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora, scriveva Alfonso, giacché nel nostro amor tu soffri ancora. L'avete finito? Posso copiarlo? Disse impaziente Don Michele. No, non posso darvelo finché non sarà stampato, rispose Alfonso riponendo il foglio sul tavolino. E non sarà stampato prima di un anno. Poi se ne andò in chiesa. Michele si guardò intorno con circospizione. Si assicurò che padre Alfonso fosse uscito di casa, poi agguantò il foglio con la pastorale e se lo mise in tasca. Era la sera di Natale e al termine della messa padre Alfonso disse: «Vi ho preparato una sorpresa, cari fratelli. Ho appena scritto un nuovo cantico natalizio e voi sarete i primi ad ascoltarlo». Poi iniziò a cantare tra la meraviglia dei presenti.
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni.
Viso si fermò. «Non ricordo più i versi», fece sottovoce Alfonso al chierico vicino a lui. «Andate da Don Michele a chiedere il testo, che ce l'ha in tasca». Ma proprio mentre il ladro, rosso dalla vergogna, stava per consegnare il foglio, Alfonso riprese a cantare.
«A te che sei del mondo,
Sapete? Fece poi Alfonso l'amico, finita la celebrazione. Credo proprio che intenterò contro di voi un bel processo per furto di manoscritto. E si mise a ridere.
Some.